Per iniziare il nostro viaggio nel mondo degli animali abbiamo scelto, ho scelto e spero che mi seguirete, una via tutto sommato semplice, ma non è una scorciatoia, è piuttosto una porta d'ingresso. Abbiamo scelto di parlare di pet, una parola inglese scritta proprio come la pronunciamo, che in italiano potremmo sì tradurre con animali da compagnia o animali d'affezione. Pet è più semplice, ammettiamolo. Daremo qualche numero sulla cosiddetta pet economy, conditi da qualche curiosità, perché ogni pet, cane, gatto, pesce, uccello, serpente, piccolo roditore o piccolo mammifero, fa storia a sé. E lo stesso vale per chi lo sceglie, per destino o a volte per caso. Karl Lagerfeld, chiamato anche Kaiser Karl, l'imperatore della moda, per l'importanza che ricoprì nel mondo della moda in tutti gli anni della sua lunghissima carriera, scoprì i gatti in tarda età. Aveva più di 80 anni. In uno dei nostri ultimi incontri, scomparve poi nel 2019, ebbe il coraggio di chiedergli come fosse possibile che un uomo vissuto di stile d'amore si fosse accorto del fascino dei piccoli felini così avanti negli anni. E lui mi rispose: sostengo da sempre che i rimpianti siano una zavorra da evitare a tutti i costi e mi sono sempre vantato di non averne. Ma da quando Choupette è entrata nella mia vita, sono stato costretto ad ammettere che un rimpianto ce l'ho, non essermi innamorato prima di una gatta. E condiviso questo piccolo, romanticissimo ricordo personale su Kaiser Karl e la sua stupenda e viziatissima micia birmana, alla quale ha lasciato parecchi milioni di euro, possiamo iniziare questo podcast. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24, per Il Sole 24 Ore, di economia e in particolare di economia della moda e del design e di pet economy. Forse perché le mie coinquiline si chiamano Ari, in realtà è un ragazzo ed è anche l'unico uomo di casa, Blue, Colette, Emma, Lea, Smilla, Susie e Verde. Colette è un cane, gli altri sono gatti. Non sono quindi né stilisti né designer e non pagano l'affitto. I miei cani e i miei gatti sono i quattro zampe con i quali condivido giornalmente pensieri, momenti, qualche serie TV. In questo podcast andremo a scoprire insieme il rapporto che ognuno di noi ha, o vorrebbe avere, o avrà, o ha avuto, con il proprio animale d'affezione in un paese, l'Italia, in cui i quadrupedi hanno superato in numero i bipedi.
Radio 24 presenta Animali a chi?
Animali da compagnia. E che compagnia? Nelle famiglie italiane vivono quasi 65 milioni di pet, circa 9 milioni dei quali sono cani e 10 milioni gatti. Poco meno di 20 milioni di persone a quattro zampe, che trainano il mercato nazionale della pet economy. Questo aumento di cani e gatti porta novità di ogni tipo. Basti pensare all'iniziativa A Portata di Zampa, lanciata dai Musei Civici di Venezia, che è una raccoglie i principali musei di Venezia, compreso il famosissimo Guggenheim, ed è stata lanciata grazie a un accordo con Bau Advisor, un portale di comunicazione e servizi dedicato al mondo dei cani e ai loro proprietari. Il servizio permette di visitare il museo in totale serenità perché si può lasciare il cane a una sorta di dog sitter, come si può fare in alcuni altri luoghi, penso all'IKEA, dove appunto c'è una sorta di asilo per i bambini, ma qui possiamo lasciare i cani, tra l'altro a persone specializzate. Non poteva che iniziare dai numeri questo nostro viaggio nel mondo degli animali, perché i numeri, le statistiche, raccontano tutti i modi in cui ci prendiamo cura della salute e del benessere di questi membri della famiglia, con i quali abbiamo un rapporto sempre più presente, sempre più stretto in tutte le culture occidentali. L'annuale rapporto Assalco-Zoomark, che viene pubblicato quando si tiene la fiera di settore Zoomark, la fiera si tiene a Bologna, rispecchia i dati sulla popolazione. Oggi il 40% delle famiglie italiane ha almeno un pet. Io sono abbondantemente oltre perché come sapete, ho 7 gatti e un cane. Nel 2023 c'è stato infatti a questa fiera un record di aziende presenti, oltre 1000, e anche di superficie espositiva. È una fiera professionale, quindi non è una di quelle fiere dove si portano i cani o i gatti o magari anche altri tipi di animali per stabilire chi è il più bello, il più agile o il più bravo. È proprio una fiera appunto di servizi, di offerta di prodotti. Questi dati, tra l'altro, su ultima edizione di Zoomark, la avvicina all'altra grande fiera di questo tipo che si chiama Interzoo e si tiene a Norimberga in Germania ogni 2 anni, quindi si alternano, e tutto sommato insomma condividiamo con la Germania questo scettro, le 2 più grandi fiere ma anche i 2 paesi con la pet economy più sviluppata, perché abbiamo tanti animali. Pet economy, sottolineiamola questa parola economy, perché sempre secondo il rapporto Assalco Zoomark i prodotti per l'alimentazione di cani e gatti hanno sviluppato un giro d'affari di quasi 3 miliardi. In crescita, per una combinazione di crescita oggettiva e di valore legato all'inflazione, a 2 cifre. E anche in volume il numero è enorme, sono quasi 700.000 tonnellate. Le scelte che facciamo nell'alimentazione, anche qui sappiamo ci sono tanti cambiamenti, in qualche modo vengono anche applicate alle nostre scelte per gli animali da compagnia. E poi ci sono i servizi, e anche qui la Fiera di Bologna, abbiamo detto 7 padiglioni, tutti con una loro specializzazione, ha dato alcune indicazioni e ci ha fornito anche degli spunti curiosi. Quindi da un lato c'era, diciamo, tutta l'alta gamma, perciò non so, i cappottini di cashmere o magari tutti ricamati con i cristallini Swarovski, le paillette, perché è così, e magari con abbinati, collari di pelle preziosissima. Pensate un po' anche alla contraddizione, ma il mondo è fatto di contraddizioni. E poi ci sono invece quelli più così, più da sbarco direi io, sono un po' come le cerate che uso io quando vado in bicicletta, insomma hanno una loro funzione senza essere di alta gamma. Aggiungiamo, perdonateci, ancora qualche numero, perché con i numeri poi si possono fare tanti ragionamenti. E al primo Italian Pet Summit organizzato a Milano dal Sole 24 Ore ne sono venuti fuori parecchi, ve ne do qualcuno. 37%, questa è una percentuale, ed è la percentuale di famiglie che porta con sé in vacanza il proprio animale domestico. Un altro circa 30% lo affida a pensioni, anche qui un settore che si sta molto sviluppando, e poi gli altri probabilmente si organizzano in modi diversi. 380 milioni è il valore in euro del mercato delle polizze assicurative, qui sono di tanti tipi, possono essere polizze assicurative mediche o magari per essere sicuri che se il nostro animale fa un danno anche a una persona, noi siamo assicurati. 50% infine è la percentuale, secondo un sondaggio BVA Doxa commissionato da Purina in occasione del Pet Summit del Sole 24 Ore, appunto la percentuale che ha scelto di avere in casa un animale domestico. Perché? Per avere compagnia e quindi per far sentire meno soli i membri della famiglia o sentirsi meno soli. Tema animalier, come si dice nel gergo della moda, attraversa da sempre le collezioni Dolce & Gabbana. Parliamo ad esempio di leopardi, zebre che ritroviamo sugli abiti, sulle stampe degli abiti, sugli accessori, anche nella linea casa del marchio fondato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Con Stefano però vorremmo capire come è nato il suo amore per i gatti, questi piccoli felini che Leonardo da Vinci considerava animali perfetti. E la citazione non è casuale, perché nell'anno in cui la Maison Dolce & Gabbana compie 40 anni, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno anche rinnovato la loro collaborazione con la Pinacoteca di Brera, che li coinvolge, tra le altre cose, in molti progetti legati proprio a Leonardo e al suo codice atlantico. Insomma, Stefano, è stato Leonardo a suggerirti di prendere un gatto?
Allora, ti spiego, la storia va molto molto lontano. Io arrivo da una famiglia molto semplice e mia madre faceva la portinaia. E io ho sempre adorato gli animali. Uh-huh. E insistevo sin da bambino di avere un gatto. Volevo un gatto, volevo un gatto, volevo un gatto, volevo un gatto, finché non ho, siccome ero molto testardo, non ho fatto impazzire i miei genitori e abbiamo preso questo gatto. Non mi ricordo più il nome, era un soriano da cortile, con cui mi divertii molto. Poi gli anni passarono, fece le scuole, incominciò a lavorare, passarono molti anni e io sentivo la mancanza di avere animali, soprattutto un cane. E Domenico assolutamente no, non abbiamo tempo, non abbiamo spazio, non possiamo prenderlo, non possiamo fare. Insomma, noi avevamo tra l'altro l'ufficio in via San Damiano, una vecchia villa bellissima con un giardino dove poteva stare benissimo anche il cane.
Non c'erano scuse.
Si era intestardito. E ricevetti in regalo un cucciolo di Labrador biondo. La chiamammo Lola e per Lola siamo
impazziti
tutti e due, Domenico pure. Poi le trovammo un compagno perché volevamo che diventasse mamma e diventò mamma, ebbe 11 cuccioli, per cui io mi sono dovuto tirare su in casa da solo, perché poi le mammelle sono 10, i cuccioli ne erano 11, per cui un po' come alle pompe di benzina, gli orari dell'allattamento,
i turni.
Dovevo assistere questi cuccioli e poi li abbiamo regalati tutti quanti a degli amici fidati, tranne uno che se l'è tenuto Domenico perché diceva tu hai il tuo cane, perché questa Lola l'avevano regalato a me a Natale. Lui era impazzito e volle tenersi questo maschio che chiamò Dalì. I cani e gli animali ci sono sempre stati, l'amore per il leopardo c'è sempre stato. La mamma di Domenico era una donna che si vestiva o di nero o si metteva la camicia leopardata, un personaggio molto particolare. Sette o otto anni fa, un mio amico mi fece vedere delle foto sul web di questi gatti che assomigliavano a dei leopardi. Beh, io impazzì, dico ma che gatto è, mica gatto è, insomma mi sono preso tutte le informazioni del caso, era un bengala, e cercai in Italia un buon allevamento serio di bengala e arrivò il primo gatto da grande, da adulto, in casa, che si chiama Zambia.
Ma fantastico, ma oggi quanti ne hai? Perché poi non ci si ferma.
Poi dopo sono andato avanti, adesso allora oggi ne ho a casa 4 e uno in ufficio.
Posso raccontare una cosa che è successa un po' di anni fa? Eravamo venuti
in ufficio, si chiama Congo
ed è il re dell'ufficio, perché eravamo venuti a vedere una collezione e lui si stava arrampicando sui preziosissimi abiti di Pizzo, quindi è proprio il re.
Sì. Poi vanno d'accordo tra di loro perché ho anche due British Shorthair, negli anni poi ho avuto altri cani e adesso ho un Labrador con cui Zambia dorme. Io mi diverto a fotografarli perché dormono insieme, abbracciati. Al mare ho tre gatti randagi
che non vedono l'ora che tu arrivi.
Sì.
Per fare un po' vita da pascià. Quando lasci Milano, quando lasciate Milano, sei organizzato con dog e cat sitter vari?
Sì, assolutamente.
Senti, voi insomma frequentate tante città. Io ricordo una volta a Parigi, anzi più di una volta, spesso i tassisti parigini hanno il cane nel sedile del passeggero. Non ti è mai capitato di salire su un taxi?
Sì.
Senti, e dei gatti, quindi se dovessi dire la cosa che ti affascina di più?
La cosa che mi affascina più dei gatti è la loro finta. È come se l'acqua li bagnasse e il vento li asciugasse, come se a loro non gliene fregasse niente di niente. Invece non è assolutamente vero, perché hanno naturalmente, come tu sai e come tutti sanno, ognuno di loro ha un carattere,
certo.
Bisogna prenderlo in un certo modo, si esprimono in un certo modo, hanno un comportamento particolare, ma la loro un po' supponenza, ecco, chiamiamola così,
però
è
finta.
La cosa che mi affascina di più.
Senti, c'è una qualità che vorresti avere. Io, per esempio, vorrei imparare da loro, non so, a essere sì, forse un po' indifferente a quello che pensano gli altri. Questo mi sembra che siano i gatti, però come dici tu, poi chissà, in realtà magari anche loro sono pieni di insicurezze, però c'è una qualità che tu vorresti avere.
A me la cosa che mi piace dei gatti, però devo dire degli animali in generale, è l'istinto, l'istintualità. Per cui da felino, io sono uno scorpione, sono di San Desiderio dello Scorpione, sono una persona molto istintiva e apprezzo molto l'istintività sia nelle altre persone che negli animali. Infatti non ci sono animali che mi fanno paura. Certo, se vado nella savana mi devo trovare davanti un leone,
qualche precauzione la prendiamo.
Esatto, però non mi fanno paura, sono molto 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 predisposto, ben predisposto.
E tra l'altro veramente continuano a ispirarvi, adesso ricordo anche le collezioni per
ma
bambini.
Ma io sì, li abbiamo stampati in mille modi, i gatti, i cani, li abbiamo messi sui vestiti del prêt-à-porter, da donna, da uomo.
Sui gioielli.
Abbiamo fatto i gioielli. Sì. Sai, sono parte della nostra vita, sono parte di noi.
Grazie mille Stefano e tante carezze a tutti i tuoi animali.
Grazie mille a voi, un abbraccio, a presto.
Sono nata nel 1969, ho frequentato l'Università Bocconi perché sognavo di occuparmi di econometria, di interpretare il mondo con i numeri, le statistiche, magari lavorando in qualche ufficio studi di qualche grande organizzazione internazionale. Prima avevo sognato di fare la biologa e alla fine non ho preso alcuna laurea, l'ho lasciata la Bocconi prima di laurearmi e dal 2000 ormai lavoro al Sole 24 Ore e mi occupo di economia della moda e del design. Quindi cosa c'entrano i pet e gli animali in generale? Per raccontarvelo mi sono intervistata. Giulia, com'è nato l'amore per gli animali? Beh, le mie stranezze di bambina in realtà non le ricordo, ma c'è chi da sempre me le ricorda al posto mio. I miei genitori e i miei zii in particolare. E quando sono nata in casa avevamo un solo gatto, un siamese con la coda un po' storta, di nome Poloffo. Perderlo parecchi anni più tardi è stato il primo vero lutto della mia vita. Poloffo gattonava con me, ci sono foto a documentarlo, dormiva con me, mangiava con me, giocava con me, era un siamese un po' anomalo, molto docile. E ci sono davvero foto e persino dei piccoli video per ricordare questo mio amico d'infanzia. Nessun cane? I primi cani della famiglia sono stati i bassotti di mia zia, bassotti a pelo ruvido, che tra l'altro ho saputo di recente che quasi tutti nel Regno Unito chiamano sausage dogs e in effetti, insomma, cane salsiccia. Mia zia ne ha avuti tre e a tutti e tre ha dato lo stesso nome, Chop. La sorella maggiore di mio papà, questa zia, è stata molto presente nella mia vita perché non era sposata e non aveva figli, quindi era particolarmente affezionata sia a me sia a mia sorella Martina e quindi lo stesso vale per i Chop, i suoi Chop. Ma il primo cane con il quale ho veramente condiviso un pezzo di vita, 24 ore su 24, e la casa, è stato un Rottweiler. Si chiamava Britta. Il nostro veterinario diceva che era un Rottweiler, ma il primo che lui avesse mai conosciuto che non sapeva di essere un Rottweiler. Mia mamma la chiamava Good Dog Britta. Esiste anche un fumetto dedicato a un Rottweiler che si chiama Good Dog Carl. In realtà il protagonista è un Rottweiler maschio che si chiama Carl, ma la nostra era Good Dog Britta. L'avevamo presa io e mia sorella quando andammo a vivere insieme. Eravamo entrambe studenti all'università e poi la Britta morì per una torsione allo stomaco, un problema che a volte capita ai cani grandi, e fu il secondo vero lutto della mia vita dopo Poloffo. E con la Britta capì che nessuno ti guarderà mai come ti guarda un cane. Se sei una donna, non il più innamorato degli spasimanti o delle spasimanti o dei fidanzati o delle fidanzate, non il padre più affettuoso, non il marito o la moglie più perfetta. Nessuno. E ora hai dei cani? E c'è Colette, che è arrivata 6 anni fa da un canile vicino a Salerno. quando mi fermano per strada, perché non so perché ha una medaglietta azzurra e poi ha un pochino di pelo lungo, quindi non si può subito vedere se è un maschio o una femmina, mi chiedono è un maschio o una femmina, io rispondo una ragazza. Da questo stesso canile erano arrivate anche Bettina e Matita, che non ci sono più perché le avevo adottate anziane, proprio perché erano anziane e i cani anziani hanno più difficoltà a essere adottati. Sono state con me solo per i pochi anni che restavano loro da vivere e sono sicura che ci saranno altri cani nella mia vita. E prima di tornare ai gatti, visto che sappiamo che ne hai 7, Giulia, quali altri animali sono entrati o usciti dalla tua vita? Beh, da piccolissima, nei giardini, nei boschi, raccontano che mi piacesse accarezzare o cercare di accarezzare i grandi insetti, con massimo sconcerto delle mie nonne, ma senza che mio padre, medico, avesse nulla da ridire. Quando ero bambina in estate ci furono almeno un paio di anni di semi-invasione di meduse nei luoghi dove andavo appunto al mare e molti bambini, ricordo in particolare in Sardegna della spiaggia che frequentavamo, si erano procurati retini, secchielli, incoraggiati tra l'altro dagli adulti per catturare le meduse e farle sciogliere al sole. Era un gruppo abbastanza numeroso. Io avevo reclutato un mini gruppo alternativo, devo aver avuto 6-7 anni, che cercava di sabotare le azioni degli assassini di meduse, quelli che io consideravo assassini di meduse. E se poi qualcuno cercava di catturare una stella marina, perché in Sardegna a quell'epoca ce n'erano ancora tante, io cercavo di sventare anche questi assassini, indipendentemente da quanto grande fosse quello che consideravo un sadico killer di stelle marine. E mutatis mutandi ho sempre pensato, poi magari alla prova dei fatti non lo farei, però mi sono prefigurata la scena e ho sempre pensato che se oggi vedessi qualcuno maltrattare un animale, un cane, un gatto, ma anche un altro animale, o peggio, vedessi qualcuno che abbandona un cane, penso che cercherei di fermarlo anche se avesse il fisico di un pugile, che non è esattamente uguale al mio. Che altri animali hai avuto in casa, Giulia? Da piccola ho avuto diverse cavie peruviane, i guinea pigs, come le chiamano i miei nipoti che vivono a Londra. E in epoca più recente cavie, ne ho avute 3, si chiamavano Marilyn, la femmina, e poi i 2 maschi si chiamavano Joe e JFK, come i 2 grandi amori di Marilyn, Joe DiMaggio e JFK. E poi ho avuto anche dei criceti e persino un riccio, adottato da un centro che raccoglie piccoli animali selvatici in difficoltà. Tutti animaletti estremamente affascinanti. Ma la convivenza con i cani e i gatti, ho dovuto ammetterlo a me stessa, è difficile. E questi animali vanno tenuti in gabbie, per quanto lussuose, accessoriate si possano trovare, e io le avevo trovate. E questo mi disturba molto, vedere gli animali in gabbia in generale. Quindi idealmente, se oggi dovessi ingrandire il mio zoo, vorrei una gallina. Però prima devo trasferirmi in una casa con un grande giardino. E Giulia, tu parli con i tuoi cani e i tuoi gatti? Certo! Con un'avvertenza, nella mia famiglia non abbiamo mai usato quella che in inglese viene chiamato baby talk, cioè non facciamo vocine né bamboleggiamo, non l'ho mai visto fare con i bambini, probabilmente non è mai stato fatto con me e quindi io non lo faccio con i bambini, anche se sono neonati, e non lo faccio neanche con i miei gatti, con i miei cani. Parlo con i miei gatti e con la Colette come se parlassi con altri esseri umani. Non pretendo che mi capiscano, ovviamente, ma in fondo chissà. Ludwig Wittgenstein diceva: se un leone potesse parlare, noi non lo capiremmo. Non posso rinunciare alle parole perché noi esseri umani abbiamo il dono della parola, ma credo che la maggior parte della comunicazione con i miei gatti e cani sia non verbale.
Supported by
Purina. Da 130 anni, qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Animale a chi? Di Giulia Crivelli. In redazione Matilda Barone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.